Buongiorno, bentrovati all'ascolto. Al microfono questa mattina in vostra compagnia Enrica Alberti. Al mio fianco in studio Alice Petronici, cosiddetta Alicina Petronicina. Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
E con piacere diamo il bentornato anche a Davide
Gagliardi. Buongiorno
Gagliari.
A tutti e a tutte. Ben
Dunque,
ritornati.
Benissimo. Alla regia video troviamo Feliciano Pavlovski, per coloro di voi che ci stessero guardando in televisione, e alla regia audio Enea Ponzio, che assicura la messa in onda di tutto quello che sentite. Quello che invece riguarda il contenuto, diciamo, di questa nostra giornata, si sposta tra la geografia, la medicina, la, diciamo, la gestione degli anziani e poi ancora l'edilizia, per cui sono tante le branche del sapere che toccheremo in vostra compagnia. Come d'abitudine, la trasmissione è tenuta in vita da voi, 076 321 1113.
I Supertramp con Take the Long Way Home. Tra l'altro questa canzone era contenuta in un album, hanno impiegato 9 mesi per registrarlo. Cioè, io lo dico con questo accento, ma magari alcuni ne impiegano anche poi 12 di mesi. Però è un viaggio lungo. Allora, Alice Petronici, ci porti tu anche in viaggio nel tempo e nella geografia.
Esatto, sì, perché parliamo del mestiere del cartografo, mm-hmm. che è un mestiere che comunque è cambiato molto con l'avvento della tecnologia. Ma prima di parlare proprio del mestiere, di qualche curiosità che magari non conoscete e particolarità di questo mestiere, volevo chiedervi a Enrica e a Davide, quando è la scorsa volta che avete utilizzato una cartina cartacea?
Cioè l'ultima?
L'ultima volta.
A scuola.
No,
a
io
scuola. No, non è vero. No. Sì, beh, a scuola, quindi quando avevo 20... Fai all'università, ecco, c'è l'università.
Io ti sorprenderò, una settimana fa, perché l'ho presa chiusa da un punto della mia automobile e l'ho spostata in un altro, però questo per dire che ce l'ho sempre quella cartina.
Ah no, anch'io, sì
però
ce l'ho.
L'ho toccata una settimana fa.
Vai, però non l'hai usata.
Non l'ho aperta, ma l'ho pensata.
Bip, non vale, vai avanti, prego.
Okay. No, beh, questa curiosità mi è venuta preparando questa notizia. Bello. Perché io, ad esempio, l'unica e l'ultima volta che ho utilizzato una cartina cartacea è stata per la corsa d'orientamento alle elementari.
Vabbè, cioè, questo più o meno. Ricordiamo sempre che chiamiamo Alicina Petronicina non perché? Per niente, perché esatto. Ha 22 anni, per cui è veramente una ragazza giovane.
Chiediamo a chi ci ascolta quando è stata l'ultima volta sì. Che hanno usato, consultato una cartina geografica. Scrivetecelo pure allo 076 321 1113.
Esatto. Prego Alice.
Allora, ovviamente è un mestiere che è cambiato molto perché adesso si utilizzano le immagini satellitari, quindi una quantità di dati enormi, invece ai tempi, e questa pratica è utilizzata principalmente, cominciata dagli anni 90, in cui poi è cambiato proprio il mestiere del cartografo. Se no, prima ovviamente dovevano disegnare e aggiornare le mappe a mano. Ovviamente, cioè disegnavano proprio le mappe geografiche. Ovviamente perché si disegnano, di solito principalmente venivano modificate quando magari c'era uno sviluppo edilizio oppure c'era un corso d'acqua. Tutte quelle modifiche venivano fatte. E ovviamente, essendo fatte da degli esseri umani, non sono delle cartine comunque perfette, nel senso cercano di rappresentare la realtà il più reale possibile, ma ovviamente sono fatte da una mano umana e quindi non possono essere perfette. Ma in realtà, oltre al fatto che non sono proprio perfettissime, ci sono delle discrepanze tra la realtà e queste cartine geografiche per due motivi. E ne hanno parlato l'Ufficio Federale di Tipografia della Svizzera, Swiss Topo, ha spiegato che ovviamente durante i disegni delle mappe ci possono essere degli errori messi all'interno delle mappe, ma proprio appositivamente messi. Quindi hanno deciso di mettere degli errori per, ad esempio, quando c'è una guerra o un conflitto, i cartografi decidevano di togliere o cercare di nascondere delle basi militari per cercare di non farle trovare dai nemici. Oppure, ad esempio, una cosa che mi ha colpito molto è il fatto di inserire degli errori come sorta di copyright della cartina.
Sì, certo, come una tua firma.
Come una firma, okay. Quindi magari aggiungevano delle vie che non c'erano, così se un altro cartografo avesse voluto copiare la cartina si ritrovava l'errore e poteva essere una sorta di firma, come dici tu, proprio del cartografo originale.
Filigrana, giusto?
Esatto.
Cioè con questo filo che rende originale.
Ma la curiosità più grande sono i cartografi svizzeri che hanno nascosto negli anni dei disegni all'interno delle mappe. Quindi proprio dei veri e propri disegnini che si mimetizzano nella morfologia del paesaggio disegnato nelle cartine, che venivano scoperti dopo anni. Ad esempio il primo o uno dei primi è proprio degli anni 80 ed è un ragno disegnato nel monte Eiger, nelle Alpi Bernesi. È proprio la rappresentazione, che è difficile da vedere perché non sono proprio disegni che vedi, delle raffigurazioni di un ragno, è proprio stilizzato nella morfologia del paesaggio, ma è un ragno nascosto. Oppure c'è un altro esempio a fine anni 50 nella rappresentazione del Canton Zurigo nel comune di Egg, hanno disegnato una donna seminuda.
Addirittura.
Sì, è molto stilizzato, quindi non è che lo riconosci proprio come disegno, ma la cosa che fa sorridere è il fatto che ce ne si è accorti 60 anni dopo.
E beh, giustamente, se uno è bravo, lo
nasconde. Ma le cartine vengono comunque, quando il cartografo crea una cartina, poi ci sono tutta una serie di controlli, infatti c'è la questione che probabilmente dopo l'ultimo controllo hanno ancora qualche modifica da fare e magari decidono di inserire lì il disegno.
Certo.
Ed è una sorta di scherzo, anche gli esperti, un esperto del Politecnico di Zurigo proprio di cartografia ha detto che questi sono una sorta di scherzi da parte dei cartografi, che comunque fanno un mestiere molto serio, devono essere concentrati al 100% tutti i giorni e hanno deciso di fare questa.
Per chi ci vede in televisione avrà visto qualche immagine, altrimenti chi ci ascolta per radio, quando arriverà a casa può aprire il sito proprio dell'amministrazione federale swisstopo.admin.ch. E lì c'è una sezione dedicata, esatto, a questi disegni fantasia racchiusi e nascosti nelle carte. Ho visto il pesce, l'orso, bellissimo, il ragno di cui ci parlavi.
Ragno, sì.
Chissà se c'è anche un sole. The Sound of Sunshine è il titolo di questo disco e poi continuiamo a esplorare un po' il mondo, il passato, il presente. Ecco qui che esplodono i ricordi legati alle carte, sempre questo effetto un po' nostalgia, almeno per quanto attiene i messaggi arrivati fino adesso, nessuno ho visto che le usa ancora tutti i giorni, però,
insomma, effettivamente.
Ecco, Antonietta, ma a me piace tantissimo questa sua piccola testimonianza. Dice: ogni volta che vado in una città che non conosco bene, guardo la mappa che trovo sempre nella camera d'albergo o quella che strappi alla reception, e hai lì questa cartina del centro storico magari. Lì visualizza molto bene sulla carta dove sono i 3 o 4 punti di riferimento, monumenti, fiumi, eccetera, scrive, e poi il suo senso di orientamento fa il resto. È vero però che con la carta, secondo me, è più semplice, che anche il senso di orientamento funzioni più velocemente. No, perché anche il telefonino a volte poi si gira, non capisci più in che direzione è il nord, questo pallino blu che va, lo uso.
Poi con il telefonino si vede proprio la posizione in cui sei, molto piccola, non vedi l'insieme.
Ah, perché se ingrandisci vedi improvvisamente l'Australia e dici: no, ma io sono in centro a Zurigo, devo camminare.
È vero, effettivamente.
No, questo è vero, e ci confermano anche gli ascoltatori, per esempio, che sull'iPad, quindi volendo anche su questo, sul, insomma, come si chiamano quelli grandi, le mappe
GPS o
sì,
iPad.
No, diciamo che lo strumento è più grande, per cui potresti vedere anche meglio,
sì.
Lo schermo è anche più grande, però anche in quel caso ci dicono gli ascoltatori che non riescono a memorizzarlo. È bello quest'altro ricordo che ha a che fare con le cartine militari. Tu credo ne abbia viste di più di quante non abbia viste io, Davide.
No, perché ero nella truppa sanitaria e io guardavo vene e arterie. No, è vero, che ricordavano delle cartine, in effetti.
No, però è vero, io allora ne ho viste perché le avevo in casa. Quelle militari sono delle vere opere d'arte, dettagliatissime. Io in gita le uso ancora, malgrado le elettroniche siano ancora anche loro affascinanti e molto precise. Poi con la cartina puoi avere una grande visione di insieme che ti aiuta e ti salva in molte direzioni, Altri stati hanno richiesto la stampa di carte topografiche per il proprio paese, dalla Svizzera, sì, forse anche gli Stati Uniti.
In realtà sì, perché ho proprio letto e visto che la Svizzera era proprio un punto di riferimento per la cartografia, perché anche con la morfologia delle montagne e la precisione degli svizzeri era molto, molto famoso. La questione, i cartografi svizzeri in generale, il che fa sorridere perché comunque i cartografi svizzeri hanno messo dei piccoli scherzi all'interno delle proprie
cartine. Che però
cartine.
Non cambiavano la realtà, non è che uno sbagliava strada perché c'era il ragno disegnato.
No, poi dobbiamo
poi
dire...
c'era appunto... Non c'è più, cioè le hanno tolti questi.
Sì, li hanno rimossi tutti, anche perché è vietato, però nessun cartografo svizzero è stato licenziato per aver aggiunto un piccolo disegno. E un'altra curiosità che effettivamente è un ragionamento che ha senso: di solito i cartografi svizzeri che decidevano di inserire dei disegni nascosti lo facevano poco poco prima della pensione, quindi poco poco prima di finire il proprio lavoro.
Sì, quando uno dice sono a fine carriera e esatto, mi do a questo gesto liberatorio di rovinare un po' il lavoro che fino ad allora, fino ai 64 e 362 giorni ho fatto, adesso non lo so, invento. Effettivamente anche altri colleghi mi è successo che dicessero il giorno in cui andrò in pensione dirò in radio qualcosa di assolutamente inappropriato perché tanto poi non ci so più. È una cosa liberatoria che uno si può prefiggere, ma non credo, insomma, era scherzoso.
Ma io lunedì mattina alla radio, questo non vado in pensione lunedì,
no,
insomma, però lunedì mattina avrò ospite in Alba Chiara, qui lanciamo i programmi, comunque una persona che ci svelerà alcuni segreti nascosti anche lì per dei trucchetti, per degli scherzi di inizio Novecento di alcuni pittori, proprio a Palazzo Federale, quindi rimanete sintonizzati. I Coldplay adesso con A Head Full of Dreams. Ah, che belli i sogni, vuol dire questo, no? Una testa piena di sogni, belli, belli, belli.
Buongiorno, parlando delle carte topografiche, quelle cartacee, mia suocera usa solo quelle carte lì, lei ha 81 anni ma da sempre lo fa, Atlanti e carte, usa anche il telefonino ma lei non è molto pratica col telefonino, quindi proprio un mese fa me ne ha fatta toccare una, dovevano andare negli Stati Uniti e doveva vedere dove era questo paesello in mezzo agli Stati Uniti, quindi era bellissimo vedere questa carta che si apriva e toccare questo punto in mezzo a questo grandissimo foglio, così ti dava anche il senso dell'immensità, della vastità di questo paese, no? Ecco, lei gira con le carte, dopo non guida sempre lei, guida il marito e quindi usa un navigatore, però lei dovunque va usa questa carta geografica, usa la guida Michelin e queste cose qua. Quindi anche dalla vostra indagine sicuramente queste persone non rispondono ai messaggini per dire, ecco, forse non è realistico dire che non c'è nessuno, perché probabilmente queste persone non risponderebbero alla rete 1 per dire io la uso, ecco, perché non sono capaci di farlo, ma ce ne sono ancora sicuramente. Saluti, Vincenzo.
Dunque, abbiamo insomma scagliato una pietra che ha mosso veramente le acque dei nostri ascoltatori per quanto riguarda l'utilizzo delle cartine cartacee. Naturalmente la popolazione si divide, tanti di noi usano in alcune situazioni quelle elettroniche e tanti invece utilizzano quelle cartacee.
E alcuni messaggi hanno confermato che utilizzare le cartacee evoca un piacere particolarissimo che non è lo stesso dell'elettronico.
Bellissimo il messaggio del nostro, era Vincenzo giusto che ringraziava, sì, e diceva. Dunque adesso cambiamo e voltiamo pagina perché andiamo a guardare dei dati forniti dall'Ufficio Federale di Statistica, i quali identificano un boom, così titolano nell'articolo di RTS, il boom della medicina complementare in Svizzera. Si cita il fatto che il 40% dei nostri connazionali almeno una volta l'anno ricorra all'utilizzo della medicina complementare. Facciamo una piccola fotografia di quello che riguarda questa medicina. Noi sappiamo che più o meno dal 2009 l'assicurazione di base, la nostra, la MAL, rimborsa le 5 specialità di medicina complementare, e cioè la medicina antroposofica, la medicina tradizionale cinese, l'omeopatia, la fitoterapia e la terapia naturale, se sono fornite da medici con che abbiano delle specialità ad hoc in queste discipline. Allora, in questo caso sono rimborsate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel caso invece in cui queste medicine venissero fornite da terapeuti non medici, allora devono far parte di un elenco che è autorizzato dalla Cassa Malati stessa. Dunque, la Fondazione ASCA, che è diciamo una delle fondazioni private che si muovono in questo ambito, che si chiama appunto Fondazione Svizzera per la Medicina e Complementari, che presidia un po' il settore, ha detto che il numero delle persone che praticano terapia complementare nell'arco degli ultimi 15 anni è triplicato. Quindi questo ci fa pensare che chiaramente quando c'è una grande richiesta, a quel punto c'è una grande offerta, cioè la domanda è grande.
La famosa legge del mercato, quella credo, roba... non sono economista, ma è
anch'io
quella
roba
non lo
mai... Io mi fermo lì, per me il mercato è quella roba lì. Quando c'è tanta domanda, allora aumenta anche l'offerta. E in questo caso dunque si vede, si assiste ad un proliferare di farmacie, di terapeuti complementari che offrono la loro possibilità di venire curati. Il quadro normativo l'abbiamo capito, la MAL e medici rimborso automatico delle 5 discipline, altrimenti terapeuti che siano certificati. E a questo punto andiamo a un'informazione importante, perché abbiamo visto che sono come triplicati nell'arco degli ultimi 15 anni e l'Ufficio Federale di Statistica ci dice che il 40% di noi ricorrono a questa medicina almeno una volta l'anno, allora è importante muoversi con circospezione, grande fiducia, ma dando un'occhiata seria alla persona alla quale ci affidiamo. Quindi a me piacerebbe sentire dai nostri ascoltatori se facciano parte di questi svizzeri, di questo 40% degli svizzeri che ricorre alla medicina complementare, perché ci sono alcuni dati, c'è un'intervista al direttore di medicina dell'Istituto di Medicina della Famiglia dell'Università di Friburgo, che è un fautore diciamo di questo equilibrio tra medicina convenzionale e medicina alternativa, e vuole, quindi è stra a favore di questo equilibrio, ma dice attenzione a chi vi mettete, cioè da chi vi mettete in cura, perché deve essere una persona che deve essere formata. Dunque chiedo ai nostri ascoltatori allo 076 321 11 13 se vogliono condividere le vostre esperienze con noi per raccontarci se siate incappati in terapeuti che vi abbiano veramente aiutato, oppure se viceversa avete delle perplessità, perché abbiamo alcuni dati che vi servono ad orizzontare in questo veramente mare magnum delle terapisti complementari. Stiamo dando un'occhiata alle abitudini dei nostri connazionali, di noi stessi, perché l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato una statistica appunto riguardante il ricorso degli svizzeri alla medicina complementare, identificandolo nel 40% di noi che ne facciano uso almeno una volta all'anno. Aggiungiamo a questa informazione il fatto che la fondazione, una fondazione che si occupa di questo settore delle medicine complementari, ha identificato il triplo dei numeri dei terapeuti. L'indicazione importante, a parte che ci sono un paio di messaggi, Davide, magari li leggiamo dopo, questo per dire che ultimamente mi è stato proposto un massaggio da parte di un ragazzo che sicuramente ha le sue competenze, arriva dall'Italia e non so se rientra nella complementare e nemmeno si è abilitato. Dunque, tante le perplessità da parte dei nostri ascoltatori. L'importante è quanto viene stabilito da questo direttore dell'Istituto di Medicina della Famiglia dell'Università di Friburgo, che è assolutamente a favore di un equilibrio tra la medicina complementare e quella convenzionale. Lui dice che è importante che queste persone abbiano seguito il diploma federale, cioè una formazione professionale superiore. Si chiama, per esempio, nel caso del naturopata EPS, cioè che ha fatto un esame professionale superiore. C'è proprio un elenco dei terapisti, una lista degli operatori della formazione in ambito di medicina alternativa. Chi di voi volesse averlo, oppure basta cercarlo in internet, c'è proprio un elenco di tutte le scuole certificate, e da queste scuole arrivano le persone da cui ci si può andare si può andare e le prestazioni vengono rimborsate. Un sospetto quindi deve venirci se il terapeuta complementare è totalmente contrario alla medicina convenzionale, allora un pensierino ci dovrebbe.
Infatti lui usa la parola rimaniamo vigili, non è che dice diffidiamo più
no.
o meno, vigili, ma su tutto questo io rimarrei in tutti i campi della vita vigile sempre.
Bravissimo, bravissimo. E poi
grazie.
Se la formazione che vediamo affissa, che ne so, nello studio del terapeuta complementare che vediamo è di un paio di giorni, di una settimana, facciamoci due domande, semplicemente questo, è l'informazione sulla medicina complementare. Adesso un paio di canzoni, poi l'informazione e poi torniamo da voi.